RCS informa.
Dopo la breve pausa musicale ritorniamo insieme al dottor Stefano Iacobucci per l'angolo dedicato a RCS informa, lavoro e diritto. E prima abbiamo parlato appunto di come viene integrato il reddito e poi ovviamente se abbiamo diritto con il lavoro che si trova. Punto di domanda?
Ecco, esattamente, questa è una bella questione. Se trovo lavoro, che cosa succede? Allora, già l'altra volta abbiamo detto che di per sé il reddito di cittadinanza non è incompatibile con lavoro autonomo o con lavoro subordinato, purché rientri in determinate categorie, siano sostanzialmente quei, non li chiamo neanche più lavoretti perché vanno identificati in altro modo oggi, lavoretti, ma sono quei lavori con un provente estremamente basso. Quindi sostanzialmente quando siamo sotto la soglia utile per la tassazione, quindi per l'applicazione dell'IRPEF. Altra cosa importante magari è quella di dire che il reddito di cittadinanza non è tassato ai fini IRPEF. Questa è una cosa abbastanza importante. Per la domanda fondamentale, che succede se trovo lavoro? Allora, la cosa più importante è questa. Ovviamente se ho un lavoro in nero c'è poco da fare, sarebbe meglio non avere lavoro in nero, questo è ben chiaro. Però con un po' di realismo, se uno lavora in nero, tolto tutto quello che diremo in un'altra puntata sulla sanzione per chi lavora in nero, cioè la decadenza dal beneficio banalmente, la decadenza dal reddito di cittadinanza, per chi trova lavoro regolare gli è un obbligo di comunicare all'INPS, che è l'ente che si occupa di tutto ciò, di aver appunto avviato un'attività lavorativa. Se il lavoro dipendente, in linea di massima l'INPS già lo sa perché ci sono delle comunicazioni obbligatorie, quindi bene o male l'INPS non può non saperlo. In che modo incide sul reddito di cittadinanza il nuovo lavoro? Alla misura dell'80%, poi ovviamente bisogna calcolare questo nuovo lavoro di cosa stiamo parlando, ecco di che entità ne stiamo parlando. In ogni caso la comunicazione all'INPS appena di decadenza, cioè se non lo faccio non prendo più il reddito di cittadinanza, deve avvenire entro 30 giorni dall'assunzione. Analogamente, se invece di avviare un'attività subordinata avvio un'attività autonoma, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività autonoma devo comunicare all'INPS qual è la variazione della situazione lavorativa, quindi che sto lavorando. Su questo punto aggiungiamo una piccola cosa abbastanza interessante. Rispetto ai subordinati, per gli autonomi, per incentivare appunto l'autonomia dei lavoratori, la norma prevede che in caso in cui avvia un'attività di lavoro autonomo, la persona che avvia questa attività percepisce 2 mesi comunque a prezzo pieno di reddito di cittadinanza, cioè non c'è una rimodulazione immediata del reddito di cittadinanza. Dunque guadagno anche bene, per i 2 mesi successivi all'avvio dell'attività comunque avrò il reddito di cittadinanza a prezzo pieno, a tariffa ordinaria, diciamo così. Ancora di più, un'altra cosa importante: se invece di fare il lavoratore autonomo, diciamo così, l'occasionale, avvio un'attività di impresa o entro come socio di una cooperativa, c'è un riconoscimento di un incentivo da parte dello Stato abbastanza interessante, non una cosa eccezionale, se è ben chiaro, non è che si diventa imprenditori a spese dello Stato, però c'è una cosa interessante, cioè si ricevono 6 mesi di reddito di cittadinanza con un tetto massimale di 780 euro mensili, come ci forma incentivante. Quindi sostanzialmente facciamo un calcolo veloce: 760 per 6, questo è il premio che lo Stato mi dà per avviare un'attività di impresa o per entrare all'interno di una cooperativa, entrare in società fondamentalmente per avviare un'attività economica. Oltre a queste aggiungiamo altre variazioni importanti che sono quelle familiari, perché abbiamo detto che il reddito di cittadinanza va sul nucleo familiare.
Che questo succede se va nel nucleo?
Questo era quello che accadeva, o meglio, quello che accade se c'è una variazione a livello lavorativo. Ma che succede se invece nasce un figlio, muore qualcuno o cose del genere? Ecco, allora, nella precedente puntata abbiamo detto che prima di, diciamo, che la cittadinanza viene riconosciuto sulla base dell'ISEE, e per fare un ISEE è necessario fare un'altra dichiarazione, che è la DSU. Lasciando perdere le sigle, che però sono importanti, rivolgendosi ad un capo, chi per esso, che si fa decisamente prima per chi non è pratico, se c'è una variazione del nucleo familiare, e attenzione sul punto, che incida per una riduzione del reddito di cittadinanza, cioè nasce qualcuno, più che nasce qualcuno, diciamo, muore qualcuno, se ne va via di casa qualcuno, il mio reddito viene rimodulato, dovrebbe essere rimodulato, e dalla rimodulazione diminuisce la somma che mi viene data, quindi c'è una riduzione del reddito di cittadinanza. Se non dichiaro questa variazione tramite una nuova DSU entro 2 mesi dall'evento, rischio di decadere dal beneficio del reddito di cittadinanza. Quindi ogni variazione nucleo familiare va dichiarata, e bisogna tenere ben presente che sono 2 tipi di attività diversa. La variazione nucleo familiare di per sé determina l'obbligo di rifare la DSU e di presentare una nuova domanda per reddito di cittadinanza. Mm-hmm. Se invece c'è una nascita di un nuovo figlio, quindi un aumento dei soggetti del nucleo familiare, dalla quale difficilmente dipenderà l'applicazione di una riduzione del reddito di cittadinanza, in quel caso basta soltanto rifare la DSU, non c'è bisogno di rifare domanda.
Bene, come devo spendere a questo punto i soldi che arrivano attraverso il reddito?
E arriviamo alla parte che ti piace. No, allora, in realtà partiamo da, proprio da come dicevo prima, da come li si prende. Dopo un mese dall'avvio della pratica, diciamo, della domanda, nel momento in cui viene accettata la domanda, si ha un periodo di tempo di un mese per essere convocati presso Poste Italiane, si riceve una lettera scritta sostanzialmente, con la quale si invita la persona a beneficiare del reddito di cittadinanza ad andare a prendere la carta reddito di cittadinanza, che è una tesserina con la quale è una prepagata, una carta prepagata che viene ricaricata mensilmente per l'importo dovuto al beneficiario, diciamo nucleo familiare, beneficiario del reddito di cittadinanza. Cosa importantissima, come si spendono questi soldi? Come dicevo prima, c'è un uso di tipo integrazione al reddito e un uso di tipo locativo, mutuo, abitativo sostanzialmente. Quindi i soldi vanno spesi prevalentemente per queste 2 fattispecie, cioè uno per vivere, quindi quello che è la spesa ordinaria di mantenimento famiglia della propria vita, e 2, quella del pagamento del bonifico per il pagamento del canone di locazione, di un canone di locazione. Non è che uno paga l'abitazione a tutti quanti, un canone di locazione e una rata del mutuo. Come non si devono spendere i soldi? Nel gioco d'azzardo è vietato utilizzare i soldi che vengono erogati tramite reddito di cittadinanza per qualsiasi tipo di attività dal quale deriva una vincita o un'utilità assimilabile. Quindi sostanzialmente i soldi reddito, i soldi dello Stato non devono andare in gioco d'azzardo. Mm-hmm. Una cosa interessante, i soldi sono limitatamente prelevabili. Questa è una cosa abbastanza criticabile da un certo punto di vista, perché è ovvio che girare con dei contanti in tasca è necessario, tra virgolette, nel senso che ci sono ancora delle attività che non hanno il POS, ci sono ancora delle situazioni in cui uno non è che può andare al bar e berci un caffè e pagarlo con il bancomat. Mm-hmm. Cioè, è abbastanza ridicola come cosa, però c'è questa cosa del prelievo. Cioè, il reddito di cittadinanza non è molto compatibile con la logica del prelievo, perché comunque stiamo parlando di somme abbastanza basse. Se già considero un canone di locazione, un mutuo per la casa, magari rimane poi tutta questa gran cifra per vivere su somme che comunque non hanno una grande portata, parliamo di meno di 10.000 euro annui, quindi non arriviamo neanche a 1.000 euro al mese.
Alla carta, dunque, la carta che viene a disposizione è simile a un pagamento anche tramite IBAN o cose del genere? Si può
utilizzare? Sì, perché permette di può essere bonifico, quindi sì, però una prepagata ad uso singolo, quindi non può essere caricata, la logica è quella che non sia ricaricabile da terzi, cioè non posso utilizzarla fondamentalmente come un conto corrente nel quale ricevo soldi di pagamento da altri.
Certo.
È una prepagata ricaricata dallo Stato, questo è un poco il senso. Però permette un prelievo, il prelievo massimo di 100 euro, non giornalieri, 100 euro punto. Ecco, e lì si crea un problema, perché in realtà crea un contrasto con un altro utilizzo della carta, cioè la carta va spesa. Durante il mese ricevo la somma X, ipotizziamo 500 euro, bene, durante il mese io devo spendere tutti e 500 euro. Se conservo una parte di reddito, vengo penalizzato, perché io devo spendere tutto quello che, secondo le mie necessità ISEE, sono le mie necessità economiche. Quindi sostanzialmente, se io sono in una situazione di bisogno economico pari a 500, non posso spendere 400, devo spendere 500, altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Magari sì, sono bravo, risparmio, questa è la logica, gli italiani sono anche bravi, però non è compatibile con la logica dell'assistenzialismo. Di conseguenza, se risparmio, quella cosa che ho risparmiato viene decurtata dalla prossima, fino a massima, dal prossimo beneficio, la prossima mensilità.
Non si accumula.
Fino ad un massimo, non si accumula, viene decurtata fino ad un massimo del 20%, dopodiché ovviamente dovranno spiegarmi dov'è, come si fa ad evitare l'accumulo. E c'è da dire un'altra cosa, se è una situazione continuativa, cioè se continuo a risparmiare, lo Stato non dice bene, sono contento, no, dice che se per 6 mesi dimostri di avere questo tipo di risparmio, allora il tuo bisogno è inferiore, di conseguenza io rimodulo il reddito di cittadinanza, ma ha una sua logica, perché comunque dobbiamo considerare questo. Ovvio che chi si mette in tasca il reddito dice, Gianni, ne sono anche bravo a risparmiare, me li viene anche a togliere. Dall'altra parte però bisogna considerare che è lo Stato che paga, quindi certo, sono soldi che fanno un arricchimento di chi è povero, e la povertà e l'arricchimento non sono compatibili, quindi ha una sua logica.
Bene, direi che con questa logica dobbiamo chiudere, caro dottor Stefano Iacobucci, il nostro tempo a disposizione è terminato, la prossima puntata parleremo di altre soluzioni per questo reddito di cittadinanza, va bene?
Assolutamente.
Grazie, una buona giornata.
Una buona giornata a te e una buona giornata a tutti.
RCS informa. RCS informa.
3, 2, 1. Sono le 10 e 40 minuti.
Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
RCS per il sociale.
Positivamente. Le buone notizie per un mondo migliore a cura di Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue.
La radio come strumento per arrivare dove non può arrivare con le gambe. Con questo slogan Stefano Pietta, disabile sulla sedia a rotelle, ha lanciato una sua web radio davvero speciale, denominata steradiodj.it. 34enne di Vanerbio, in provincia di Brescia, il protagonista di questa storia non ha mai vissuto la disabilità come un limite e ha pensato di sfruttare il mezzo radiofonico per lanciare un messaggio forte e chiaro di sensibilità e inclusione, proprio come noi di Positivamente. Ricco il palinsesto dell'emittente, che comprende notizie, musica, ma anche testimonianze e contributi dei grandi della musica come Ligabue, Giovanotti, Giorgia, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Gianna Nannini e Francesca Michielin. Questi e altri artisti hanno scritto e interpretato jingle in onda e hanno voluto dare il loro contributo a questo progetto che vuole diffondere non solo i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, ma si propone anche come sostegno e supporto a persone sole e in difficoltà.
Puoi ritrovare tutte le notizie positive per un mondo migliore sul sito www.radiosiva.it.
Radio RCS, appuntamento con lo sport.
Nuovo insieme con lo sport, calcio Hellas, niente riposo per l'Hellas Verona, ieri porte aperte per Peschiera, seduta mattutina in vista della sfida di domani sera contro l'Udinese al Bentegodi. Ma sentiamo le dichiarazioni del mister Juric dopo la partita persa a testa alta contro la Juventus sabato sera per 2-1.
È peccato non raccogliere niente dopo una prestazione dove secondo me